Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati dei primi 9 mesi 2022 del gruppo Biper. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Piero Luigi Montani, amministratore delegato. Dottor Montani, prego.
Grazie, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Sono qui insieme ai colleghi, sono qui con dottor Gianluca Santi, vice direttore, Roberto Ferrari, CFO, Marco Bonfanti, dirigente proposto, Alessandro Simonazzi, responsabile pianificazione e Fabio Perati, investore eletto. Siamo molto contenti dei risultati di questo trimestre, sono risultati estremamente positivi. Il terzo trimestre ha confermato quattro cose sostanzialmente: il trend di crescita in atto che abbiamo già verificato nei trimestri precedenti, una redditività ordinaria in aumento, il miglioramento della qualità del credito e una solida posizione patrimoniale di liquidità. Per quanto attiene la redditività, l'utile dei primi 9 mesi è di 1 miliardo 466 milioni e include 1 miliardo 41 milioni di poste straordinarie rappresentate sostanzialmente dal Badwill in relazione all'acquisizione di Carige. Al netto di quest'ultimo, l'utile ammonta a 425 milioni. L'utile netto ordinario del terzo trimestre è pari a 108 milioni,6 dopo aver spesato 123 milioni di costi sistemici, 102 sono relativi alla sola Biper, evidenziando così una robusta redditività che da questo trimestre include anche l'apporto di Banca Carige. Per quanto riguarda Banca Carige, mi piace sottolineare che la banca è in utile operativo ed è sostanzialmente in pareggio. Per quanto riguarda il terzo trimestre, sono in crescita anche i ricavi sostenuti sia da margini di interesse che incremento del 16,1% sul trimestre precedente e dalle commissioni nette che incrementa sul trimestre precedente dell'8,8%. Per quanto riguarda i volumi, le masse sono in forte aumento rispetto all'inizio anno, sia per effetto dell'ingresso di Carige a partire dal secondo trimestre, sia grazie all'efficace azione commerciale che abbiamo già avuto modo di verificarla nei trimestri precedenti. Al netto del contributo Carige, la raccolta netta cresce dell'1% e gli impieghi di clientela sono in aumento dell'1,7%. Sul fronte dei finanziamenti continua il sostegno alle famiglie e alle imprese con nuove erogazioni che nei primi 9 mesi raggiungono i 12,6 miliardi. Già la volta precedente, se non ricordo male, avevamo accennato a questo dato, che era comunque un dato prossimo alla cifra che vi avevo dato. Per quanto riguarda la qualità del credito, registriamo un ulteriore miglioramento. L'NPE ratio lordo è in calo, si attesta al 4,2%, la volta precedente aveva comunicato al 4,3%, così come quello netto che si attesta all'1,7%, il trimestre precedente era dell'1,8%. Tutto questo unitamente a un'ulteriore crescita delle coperture. I crediti Lubi si attestano, la copertura si attesta al 61,7%, era del 60,3%, le sofferenze al 77,9%, erano del 75,6%, gli UTP al 47,3%, erano del 46,6% e il bonus che era allo 0,66% chiude allo 0,68%. Il capitale conferma un'elevata solidità patrimoniale con un CET1 ratio full defense pro forma che, includendo appieno i benefici derivanti da Carige, si attesta al 13,1%. Questo qui in sintesi è un po' tutto l'andamento del trimestre. Lascerei adesso la parola a Gianluca Santi e a Roberto Ferrari che daranno i commenti più in dettaglio della situazione. Grazie.
Buonasera, direi che l'amministratore delegato ha già dato, diciamo, parecchi commenti, magari andiamo lungo la presentazione per qualche ulteriore commento qualitativo. Nella slide 6, come vedete, c'è il percorso che è stato sviluppato per l'acquisizione di Banca Carige. Nel terzo Q 2022 abbiamo completato l'obbligatoria. e quindi successivo sell out raggiungendo il 96% del capitale. Nel quarto Q c'è stata l'approvazione proprio in questo weekend della fusione di Banca Carige e Banca del Monte di Lucca in Biper ed è prevista la migrazione per il 28 novembre 2022. Sulla memoria, per capire poi i numeri che vedremo successivamente, Carige ha portato al gruppo B per circa 800.000 clienti, 10,2 miliardi di raccolta gestita e polizze vita, 10,3 miliardi di impieghi e 14,3 miliardi di raccolta diretta. Passando a un'analisi della raccolta diretta e indiretta del gruppo, quindi la crescita dall'inizio dell'anno è stata del 15,1%, ragionando sull'ultimo trimestre, sull'anno solo Biper abbiamo una crescita dell'1%. E l'ultimo trimestre presenta ancora solo Biper una crescita importante, direi soprattutto perché avviene anche attraverso la clientela retail, quindi buon posizionamento di crescita sulla raccolta diretta che in questo periodo è un fattore molto importante per le banche. Per quel che riguarda l'indiretta, un commento è sicuramente l'effetto mercato. Da inizio anno il mercato ha stornato di circa il 14%, quindi abbiamo un impatto di questo storno che potrebbe essere intorno ai 20 miliardi di euro e anche qualcosa sopra a settembre 2022, però il segnale molto importante è la raccolta netta gestita che si conferma positiva in tutti e tre i trimestri. E in un periodo come questo avere raccolta netta gestita positiva, direi che il rapporto tra raccolta netta e sottoscrizione è di circa 1 a 5, 1 a 6, quindi questo dà l'idea di come siamo riusciti da un lato con la clientela Biper, ma sviluppando la clientela anche ex UBI, a portare un risultato importante in questo settore. Per quel che riguarda gli impieghi, anche qui diciamo la crescita del 14,8 da inizio anno, a perimetro costante 1,7, c'è una sostanziale stabilità nel trimestre, direi che dei 90,8 miliardi che abbiamo in portafoglio, 8,3 sono garantiti dallo Stato, anche qua segnali importanti dell'attività dell'anno, sicuramente erogazioni, nuove erogazioni che raggiungono i 12 miliardi di euro, direi che anche qui a testimonianza che la base clientela che abbiamo ottenuto ci consente di poter sviluppare uno sforzo commerciale importante. Da un punto di vista qualitativo, nel 2022 scende un po' il breve termine e sale il medio-lungo, le attese per il 2023 sono probabilmente che si inverta questa situazione, cioè che salga al breve termine, in quanto pensiamo che inflazione, aumento prezzi portino poi a soprattutto per le imprese, a un aumento di esigenze di circolante, quindi probabilmente questo trend potrebbe invertirsi. In relazione alla qualità del credito, come già accennato, ci posizioniamo a una copertura del 77,9 sulle sofferenze, 47,3 sulle inadempienze probabili, 28,8 sugli scaduti e quindi a un totale copertura crediti dubbi del 61,7. Tenete conto che a giugno e a settembre trovate dentro il consolidamento di Carige, consolidamento che ci ha portato dentro circa 150 milioni di crediti netti, quindi se noi analizzassimo un solo Biper oggi saremmo a una copertura dei crediti dubbi del 64%. Molto importante ovviamente anche lo 0,68 del bonus e il 4,33 di copertura degli stage 2. Ci posizioniamo già tra i best in class, diciamo che con le cessioni di fine anno dovremmo sicuramente avere una delle posizioni migliori all'interno del sistema bancario italiano. Per quel che riguarda le attività finanziarie, sostanzialmente il nostro portafoglio, come vedete, è formato da un 36% di governativo italiano sul totale delle obbligazioni, ci eravamo preparati nei primi mesi ad accogliere nel portafoglio la parte di governativi italiani di Carige e quindi dagli 8,6 di fine anno scorso siamo saliti al 10,6 ma con una BIPER che era scesa all'8,3 proprio per preparare questo ingresso. Come vedete abbiamo una duration sull'intero portafoglio di circa 2,1 anni, mentre sui governativi italiani solo leggermente più alta a 2,2 anni. Ecco, abbiamo cercato di dare una lettura dei trimestri sia di BIPER che di Carige e ovviamente cercando di proformizzare, togliendo tutte le voci straordinarie, in relazione direi alla comparazione fra una solo BIPER e il secondo Q, che come ricordate sicuramente non aveva ancora consolidato i dati economici di Carige mentre c'erano i dati patrimoniali, direi che le variazioni più importanti sono una riduzione dei costi del personale che diciamo comprendono due effetti, da un lato l'effetto stagionalità delle ferie, ma dall'altro si comincia a percepire quella che sarà la riduzione di organico. Solo nel terzo Q sono uscite 533 persone il 1 luglio, ad oggi nei 9 mesi siamo intorno alle 600 persone, quindi nei prossimi mesi cominceremo a beneficiare anche di questo effetto in modo chiaro. L'altra voce, diciamo, rispetto al secondo Q da evidenziare sono ovviamente i contributi ai fondi sistemici, e stiamo parlando di 123 milioni solo per BIPER di 102 milioni, che direi è una delle principali differenze col secondo Q recurrent che voi vedete nella slide 13. Per quel che riguarda il costo del credito, ma poi lo vedremo un po' più in dettaglio, annualizzato è circa 48 basis point. Sul margine di interesse c'è una dinamica proprio del trimestre, dal secondo Q al terzo Q. Come vedete la prima parte è solo BIPER e abbiamo una crescita di 33,8 del margine commerciale, e qui l'effetto è circa 2/3 effetto tassi e 1/3 effetto volumi, 14,8 milioni di portafogli di proprietà, e questo è tutto effetto tassi. Funding istituzionale, abbiamo emesso prestiti subordinati e quindi il costo della raccolta si fa un po' più importante, e vedete una riduzione di 20 milioni del TLTRO, sostanzialmente dai 39 milioni del secondo Q siamo passati ai 19 del terzo, quindi c'è ancora un beneficio derivante dal TLTRO. Carige la vedete nel suo complesso, in quanto diciamo alcune informazioni di dettaglio cominciamo a strutturarle in queste settimane, e quindi poi dal prossimo trimestre vi daremo un'informativa molto più dettagliata. Lo spread commerciale, come vedete, sale dai 193 basis point del secondo Q a 205. Per quel che riguarda le commissioni, nella slide 15, ma qua sottolineerei, c'è l'ovvio calo di quelle che derivano da raccolta indiretta e risparmio gestito, però è molto importante, c'è una crescita di quella che è l'attività bancaria tradizionale. Devo dire che abbiamo riscontrato, soprattutto sul transato, i POS, le carte da un lato, poi una forte crescita del CIB, del Corporate Investment Banking, e sicuramente anche la dinamica dei mutui che trascina con sé una parte commissionale collegata molto importante. Quindi molto soddisfatti del risultato dell'attività bancaria tradizionale per quel che riguarda le commissioni. Per quel che riguarda la finanza, direi che l'unico scostamento dei due trimestri è sostanzialmente Carige, in quanto ha realizzato delle plusvalenze su successione di alcuni titoli e ha beneficiato anche di alcune posizioni corte sui tassi. Sui costi operativi, ma direi che presentiamo per quel che riguarda la parte ordinaria un calo del 3,3%, direi che nel complesso nei 9 mesi computiamo circa 47 milioni di costi straordinari che si suddividono direi equamente fra un adeguamento del costo del fondo di solidarietà del 2021 e invece 24 milioni sono costi straordinari che derivano dall'acquisizione di Carige. Come vi dicevo, insomma, si beneficia inoltre, per quel che riguarda il costo del personale, di una riduzione di 590 persone dall'inizio dell'anno, però ricordiamoci che 530 sono dal 1 luglio. Per quel che riguarda il costo del credito, come vedete confermiamo a livello di B per bene o male le stesse rettifiche di valore del secondo Q. Come già detto, il costo annualizzato è 48 basis point, occorre considerare però che abbiamo incrementato la copertura dei crediti dubbi. Quindi diciamo, questo effetto è molto importante e probabilmente rappresenta quasi la metà delle rettifiche di valore che in termini di costo di basis point andiamo a fare. Capitale, direi che insomma si spiega molto chiaramente, diciamo, le deduzioni sono le riserve OCI, del fair value OCI dei titoli. Ci sono delle deduzioni sulle DTA perché oltre una certa soglia di capitale queste vengono riprese, direi che le riassorbiremo probabilmente entro dicembre o nei primi mesi dell'anno, un leggero aumento di risk-weighted asset e proformato con, diciamo, il beneficio delle DTA che ci derivano dall'acquisizione di Carige, raggiungeremo un 13,2% che è abbondantemente in linea con quelle che erano le nostre previsioni di piano. Quindi sostanzialmente, ripeto un attimo i punti chiave, abbiamo una redditività operativa che viene mantenuta solida e spinta in crescita dai ricavi di attività bancaria tradizionale e con ancora una componente commissionale che nel trimestre è superiore al margine di interesse. Abbiamo una qualità del credito che migliora, quindi maggiori coperture e un capitale, come avete visto, direi che ci dà una posizione di solidità molto importante. Io avrei finito e lascio spazio alle domande.
Qui l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Noemi Peruc di Mediobanca. Prego.
Buonasera, ho 3 domande se possibile. Potete condividere con noi il dividendo operazione che avete incluso nel vostro common equity nei primi 9 mesi dell'anno e quanto ci potremo aspettare per l'anno in corso? Durante la call precedente avevate indicato un run rate trimestrale per l'NII di 440-450 milioni per la seconda metà dell'anno. Alla luce del Q3 e anche del nuovo calcolo del TLTRO, potete aggiornare questa guidance? E ultima domanda è sulle fees. La vostra strategia in merito a asset management insurance è stata finora proficua, infatti il Q3 ha superato il limite superiore della vostra guidance. Guardando al 2023, vi aspettate che le fees continuino a crescere rispetto ai 504 milioni del trimestre? Grazie mille.
Allora, molto velocemente, per quanto riguarda la parte che abbiamo accantonato sul dividendo
nei 9 mesi in corso sono 7,5 centesimi e per quanto riguarda quello che ci dovrà attendere per fine anno andiamo in linea con quello che erano le previsioni di piano, cercheremo di mantenere quanto avevamo promesso, poi decideremo come sempre nell'ultima parte dell'anno. Per quanto riguarda quello che ci possiamo attendere per il 2023 è una domanda importante, cioè, sicuramente abbiamo fatto molto bene, e forse anticipiamo già, pensiamo complessivamente per quanto riguarda il totale dei proventi operativi di andare sopra grosso modo 1 miliardo, suddiviso il 50% del margine di interesse e il 50% di commissione, largo circa. Cioè, ovviamente c'è, sapete benissimo che il 2023 è un anno, è il prossimo anno, è un anno molto particolare, nessuno ancora ha capito bene quello che ci possiamo aspettare, noi abbiamo fatto delle analisi abbastanza approfondite, quello che le stavo dicendo sostanzialmente è quello che stiamo pensando, che è quello che possiamo confermare adesso, poi saremo più precisi nei mesi a venire.
Grazie mille. E ci può dare anche un'indicazione sull'NII del Q4? Grazie mille.
Diciamo che è in corso, possiamo confermare i dati che abbiamo visto adesso, ci attendiamo qualche cosa di meglio.
Grazie.
La prossima domanda è di Domenico Santoro di HSBC. Prego.
Sì, buonasera. 4 domande da parte mia. Prima di tutto il contributo del TLTRO. Forse c'è stata un po' di inesattezza durante la call, perché ho capito era 39 gross nel secondo Q ed è sceso a 19. Io nel Q2 avevo un numero un po' più alto. Se potevate confermarci, e quale sarà il contributo nel Q4 su base gross o net? Vedo che su base net lo presentate a pagina 25. Sul margine di interesse capisco l'indicazione di un Q4 che sarà migliore rispetto al Q3, potremmo immaginare che sia sostanzialmente migliore. Volevo capire se invece volevate darci una guidance per l'anno prossimo, il 2023, alcune banche lo hanno dato, visto che siete molto molto più avanti. Siete molto più avanti rispetto al piano, immagino che il 1,950 lo realizzerete già l'anno prossimo, se non ancora meglio. Sarebbe molto utile avere una guidance sul margine. Una guidance sui fondi sistemici anche per fine anno, e poi volevo capire se nel quarto Q, alla luce anche delle decisioni che state prendendo a livello di vendite, di non performing, e sull'aspettativa anche che possiate rivedere il modello, se dobbiamo aspettarci un aumento delle provision, se sì, di quanto. Grazie.
Vediamo se le ricordo tutti. I costi sistemici per fine anno sono sui 170, quello che ci aspettiamo. Per quanto riguarda le guidelines del 2023 le ho date prima, le ho date complessive dando i proventi operativi, dicendo sono divisi 50 e 50, il contributo nel quarto Q, confermavo che in linea con quello del trimestre in corso ci aspettiamo qualcosa di meglio, cioè sicuramente qualcosa di meglio, a brevissimo saremo più chiari ancora su questo. Per quanto riguarda le cessioni che ci saranno per fine anno, cioè noi avevamo parlato di cessioni nell'ordine di circa 1,5 miliardi di NPL e parlavamo nel piano industriale anche di cessione degli UTP, avevamo detto che l'obiettivo era quello di cedere per fine di quest'anno le sofferenze, e quello che noi ci attendiamo è di andare su una cessione intorno al 1,1 miliardi, se potremmo fare qualcosa di più lo faremo. Per quanto ci riguarda gli impatti non ci attendiamo impatti significativi, anzi ce ne aspettiamo molto pochi. Per quanto riguarda il discorso dell'LTRO, lascio a Gianluca la risposta.
Ma abbiamo messo negli allegati un prospetto di analisi del margine di interesse che fa vedere esattamente come si è evoluto nei trimestri, dove nel primo c'erano circa 30 milioni, nel secondo circa 27, nel terzo sono circa 6. Ovviamente riproformando per esempio il secondo Q con dentro Genova sale a 30, però adesso non so il numero di pagina, ma negli allegati si trova lo sviluppo di questi numeri.
Scusate, una precisazione, perché secondo me è importante per l'anno prossimo. La guidance sulle revenues che ha dato, la può ripetere? Quanto è margine di interesse? Perché ho capito un billion, ma immagino che non abbia capito molto.
Un po' di prudenza ci vuole, perché stiamo parlando di un anno particolare. Avevo detto che i proventi operativi complessivi erano un po' superiori al miliardo e ci aspettavamo una suddivisione tra margine di interesse e commissioni grosso modo 50% l'uno per l'altro. Bricio di prudenza nel dare il dettaglio esatto, ma grosso modo di questo stiamo parlando, anche perché non so se è sufficiente, ma insomma mi sembra piuttosto chiaro, considerato che stiamo parlando, che se dobbiamo ancora finire quest'anno, il prossimo anno è denso di qualche incertezza, quindi un briciolo di attenzione ci vuole.
La prossima domanda è di Marco Nicolai di Jefferies. Prego.
Buonasera, grazie per la presentazione e complimenti anche per i risultati. Un paio di domande. Uno, se potete darci un update sulle cause in corso con Malacalza Investimenti e sulle possibili ripercussioni sull'acquisizione in caso queste ci siano. E poi volevo chiedere anche a livello di costi straordinari legati all'acquisizione, dobbiamo ancora aspettarci qualcosa? Mi pare di sì, dovremmo forse vedere costi addizionali nel quarto quarto. Potete darci un update anche su questi?
Spero che
e magari anche un più aggiornato sulle sinergie, insomma, se avete un update anche a livello insomma delle sinergie che vi aspettate da Carige. Grazie.
Dunque, allora, no, non ci aspettiamo al momento ulteriori impatti sul livello di costi rispetto a quello che abbiamo già dato. I costi dell'integrazione grosso modo sono 70 milioni complessivi, di cui ne abbiamo già scaricato una trentina, 35 milioni circa, e sperabile che di qui a fine anno, visto che le situazioni sono andate un po' meglio di quello che ci aspettavamo, perlomeno sono andate in linea con quello che ci aspettavamo, speriamo di riuscire a fare un po' qualcosa meglio, comunque non peggiorarlo. Quindi se il discorso ci dobbiamo attendere qualche sorpresa negativa, le direi al momento non la vediamo. Per quanto riguarda le cause di Malacalza, sono note, sono diverse, anche se poi trattano sempre lo stesso argomento, le abbiamo già parlato, noi siamo piuttosto confidenti sull'esito delle stesse, non ci sono particolari aggiornamenti oltre a quello che già è noto al mercato. Direi che più di tanto non c'è da dire.
Ok, quindi insomma di costi M&A... solo 35-40 milioni nel prossimo
anno. Sì, questi sostenuti, questi già sostenuti. Il costo complessivo è sui 70, speriamo di riuscire a fare qualcosa meglio. Dico speriamo, okay. E nel contempo mi sento abbastanza confidente, poiché questa operazione, che è stata un'operazione sicuramente complessa, perlomeno per quanto ci riguarda, ma complessa anche per tutta la struttura della banca stessa, che è una banca con dei problemi che si trascinava dietro. Sapete che quest'estate abbiamo dovuto un po' trafficare più del dovuto, però abbiamo visto che tutto è andato nel verso giusto e quindi siamo piuttosto confidenti per quanto riguarda il prossimo futuro e anche quello dopo. Poi il fatto stesso che in breve tempo si è riusciti a vedere un risultato operativo positivo della banca e anche come bottom line sostanzialmente siamo già in pareggio, questo ci lascia molto confidenti sul futuro. Le sinergie, quelle che abbiamo detto, le confermiamo, poi su questo vi saremo più precisi nel prossimo Q.
La prossima domanda è di Andrea Lisi di Equita. Prego. Dottor Lisi, la sua linea è aperta.
Sì, ero in muto, scusate, e grazie per prendere le mie domande. La prima era sul balance sheet, visto che c'è un forte aumento della voce cassa disponibilità liquide, volevo chiedere come si parlava questa anche in merito all'uscita, alla strategia di uscita del TLTRO. E la seconda domanda era per quanto riguarda la vostra indicazione sull'evoluzione del margine di interesse per il prossimo anno, dove indicativamente si parlava di circa 500, un po' più di 500 milioni a trimestre. Volevo chiedere su quale assunzione di tassi si basa questa stima e se ci potete fornire col livello dei tassi attuali la sensitivity del margine di interesse a un incremento, non so, di 100 bips dell'Euribor. Grazie.
Ci basiamo sulla situazione di adesso, non possiamo vederne altre, quindi la situazione su cui ci basiamo è questa, lo sviluppo glielo confermo. Per quanto riguarda sensitivo, risponde tu
Sì, buongiorno, ciao. La sensitivity per un ulteriore aumento dei tassi di 100 basis point è circa del 5% del margine di interesse.
La prossima domanda è di Christian Carrese di Intermonte. Prego.
Sì, buonasera, grazie per aver preso le mie domande. Volevo capire sul quarto trimestre un po' gli elementi straordinari, se c'erano. Quindi mi sono un attimo perso per quanto riguardava il costo del personale, ad esempio, per quanto riguarda la winding delle partnership di Carige. E la plus su Nexi, la cessione del merchant acquiring, eccetera, se potete guidarci un pochettino su quali possono essere gli elementi straordinari del quarto trimestre. E invece per quanto riguarda invece la strategia, abbiamo letto, diciamo, sui giornali l'ipotesi di creazione di terzo polo, se può condividere con noi quale sia la sua idea, se potreste essere interessati a rafforzare la vostra presenza. Appunto, adesso abbiamo visto che Monte Paschi di Siena si è rafforzato patrimonialmente, quindi potrebbe anche lui rientrare in questo tipo di progetto. Volevo capire cosa.
Dunque, allora, posto straordinario, come dicevo prima, a parte quelle che abbiamo già comunicato, non ne vediamo e speriamo proprio che non ce ne siano. Quindi al momento non ho elementi di aggiornamento ulteriore a quello che abbiamo già detto. Quindi, anzi, ci aspettiamo qualcosa di positivo, non di negativo per il quarto trimestre. La manovra sul personale, ne ha parlato prima Gianluca, ha parlato di un'uscita del personale di circa 600 persone, mi pare che abbia detto 580. 600 persone sono quelle che sono uscite nel primo semestre e ce ne sono altre 400 persone che usciranno nella seconda parte dell'anno, quindi usciranno adesso. Quindi il prossimo anno già qualche cosa cominciamo a beneficiare adesso per quelli che sono usciti, ma il grosso ne beneficeremo il prossimo anno. Nel piano industriale, se non ricordo male, avevamo parlato di un'altra manovra che era in corso per fine anno, che la stiamo definendo, che dovrebbe toccare ulteriori 600 persone. Quindi c'è una manovra piuttosto consistente sul personale. In più vorrei anche aggiungere che quando si parlava della cessione degli sportelli, sostanzialmente quelli in vendita a Banco Desio, la vendita di questi sportelli comporterà sostanzialmente l'uscita di altre 270 persone circa. Quindi voglio dire, c'è una manovra piuttosto consistente da questo punto di vista. Quindi speriamo di portarla a termine tutto. Sapete che di operazioni in piedi ne abbiamo messo molte, per fine anno ne abbiamo due o tre importanti, tra cui Nexi che accennava lei, confidiamo di portare a termine tutto entro fine anno. Per quanto riguarda Nexi aspettiamo di chiuderla, i numeri sono quelli che abbiamo già comunicato, nel quarto Q come noi speriamo si dovrebbe chiudere l'operazione, l'operazione chiusa vi daremo la certificazione di tutto, che dovrebbe confermare quello che abbiamo già detto. Per quanto riguarda la strategia del terzo polo, guardi, io mi sto in questi giorni qua ripetendo sempre, non so più come dirlo, allora scusi il termine, non ce l'ho con lei, voglio solo spiegare questo, la banca nel giro di 15 mesi sostanzialmente ha un po' più che raddoppiato la sua posizione e ovviamente anche triplicato le complessità, perché mettendo insieme l'operazione di UBI, 620 sportelli, 5.100 persone, l'operazione di Carige che porta dentro altre 3.300 persone, ci troviamo a dover, in parte già integrato e in parte integrando, complessivamente 8.400 persone. Siamo la banca di ieri, insomma. Oggi come oggi io credo che noi non dobbiamo guardare troppo avanti su quello che succederà, ma dobbiamo guardarci bene in casa e mettere a posto quello che abbiamo. Quindi la nostra priorità oggi è di sistemare, portare a termine tutte le operazioni che abbiamo e consolidare la banca che si è formata. È una banca che adesso ha 5 milioni di clienti, quindi dobbiamo sistemarla bene da un punto di vista anche di gestione della rete, perché adesso si aggregano anche gli sportelli di Carige. Carige quindi porta dentro una serie di clienti che, come lei sa benissimo, in questi anni hanno vissuto, non dico un abbandono perché sarei offensivo nei confronti di Carige, ma purtroppo, essendo una banca con dei problemi, hanno mantenuto i rapporti con i clienti, ma hanno perso delle masse sia di raccolta che di impiego per motivi tutto sommato ovvio. Il nostro obiettivo adesso è di riportare a casa questa operazione e dobbiamo anche poi sistemare le persone che oggi fanno parte dell'unità centrale, che sono circa 800 persone che andranno comunque integrate. Abbiamo già fatto i colloqui con tutti, abbiamo già sostanzialmente i piani per collocare la gente, ma comunque di lavoro da fare ne abbiamo un pochettino. Siamo confidenti che si possa fare un buon lavoro già nel primo trimestre o comunque poco più, quindi grosso modo sistemare le cose principali di tutto. Però detto questo, di lavoro ce n'è tanto e non ci sembra il caso oggi di distrarci con ulteriori operazioni. Finiamo questo e quando avremo finito questo penseremo al resto.
Partnership industriali Carige e migrazione sistema IT, come procede?
Non l'ho capito, puoi ripetere?
Dicevo, le partnership industriali di Carige.
Tra le operazioni del sistema di Carige ci sono anche le partnership sulle quali stiamo già attivamente lavorando e quindi confidiamo entro fine anno di sistemare anche questa.
E per quanto riguarda il sistema IT?
Per quanto riguarda il sistema IT siamo piuttosto avanzati sul lavoro. Lei sa benissimo che, non so se sa benissimo, non so, glielo dico io, c'è già dall'anno scorso con l'acquisizione degli sportelli di UBI abbiamo acquisito anche un notevole personale che veniva da UBIS, tra cui anche il responsabile che è Elio Sondino. Abbiamo inserito attualmente 140-150 persone nuove all'interno potenzialmente dell'IT. In più, tra le partnership a cui accennava, c'è la partnership che riguarda proprio il settore informatico che lo riposizioneremo a casa, e questo ci sta comportando l'ingresso di, vado a memoria, 103-104 persone, persone che a noi servono proprio per il potenziamento delle IT. Al momento non abbiamo rilevato problemi di sorta, siamo assolutamente convinti che tutta l'operazione di integrazione che dovrà ultimarsi entro questo mese funzionerà bene. Le prove che abbiamo fatto fino a questo momento qua ci hanno dato dei risultati che direi eccellenti, quindi non ci aspettiamo sorprese di sorta. Questa conferma del fatto che anche sul settore IT abbiamo fatto dei passi sicuramente importanti in avanti. Ovviamente non abbiamo ancora ultimato, quindi dovremmo ancora lavorare, ma comunque il 27 e 28 novembre, quello che dico è vero, lei avrà la riprova di verificarlo da quello che sarà l'esito dell'operazione che dovremmo fare con Carige.
Grazie, in bocca al lupo.
Vediamo che crepi.
La prossima domanda è di Adele Palamà di UBS. Prego.
Sì, salve, buonasera. Ho due chiarificazioni sulle guidance e poi alcune domande. Allora, per quanto riguarda i costi, mi sembra di ricordare che c'erano pending, cioè o almeno c'erano dei costi one-off derivanti appunto dalla manovra del personale intorno ai 140-150 milioni. Questi costi sono già stati assorbiti o
No.
verranno assorbiti?
Allora,
Mi
scusi,
faccio conto.
allora, ricordo benissimo perché la manovra era di 600 persone con un costo che avevamo stimato, se non ricordo male, proprio intorno a 150 milioni. Questo qui ovviamente dovrà essere ancora supportato. Io confido che entro fine anno si possa pure mettere a posto la manovra del personale. Di cose da fare ne abbiamo parecchie, l'obiettivo era anche questo, per fine anno dovremmo completare anche questo. Se non sarà per fine anno, sarà proprio nell'inizio del prossimo. Ci stiamo lavorando.
Ok, poi volevo sapere se state pensando di rimborsare anticipatamente le tranche di TLTRO, scusate se le
No,
ripeto
questo
chiaramente.
ce lo lasci valutare a tempo debito.
Ok.
Allora, quello che le posso dire è che siamo in condizione di farlo, perché abbiamo la disponibilità, su questo non c'è nessun problema. Valuteremo, non ci abbiamo ancora pensato, comunque di difficoltà a rimborsarlo non ce n'è perché abbiamo le possibilità di farlo, valuteremo l'opportunità e la convenienza al momento debito.
Ok, e poi volevo avere una guidance sul costo del rischio al 2023 e la chiarificazione sul sensitivity all'NII è il 5% dell'NII al 2021 o dell'annualizzato al del terzo Q? E le moving parts del capitale che vi aspettate se ci sono regulatory headwind nel quarto Q e nel 2023 e poi il tax rate.
Allora, un attimo di calma, perché, era chiuso? Dicevo, per l'anno in corso abbiamo comunicato che adesso il costo del rischio era 48 bips. Per il prossimo anno, in condizioni di stabilità, noi pensiamo di mantenere un costo del rischio tra i 40 e i 50. In caso di scenari avversi potremmo arrivare a 60-70. Questo ad oggi, poi valuteremo in futuro. Io però, in proposito, voglio sempre ricordare che noi, a differenza di altre banche, abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento di estrema prudenza. Siamo sempre stati tacciati come quelli che hanno un costo del rischio troppo elevato rispetto agli altri. Lo sottolineo ancora una volta, il nostro costo del rischio che abbiamo sempre segnalato, in realtà, se avessimo guardato i modelli, avremmo dovuto dichiarare un costo del rischio sicuramente più basso. Abbiamo sempre avuto un atteggiamento molto prudente perché il nostro obiettivo era quello di scendere fortemente con l'NPE ratio, sia lordo che netto, e questo l'avremmo ottenuto attraverso una vendita consistente di portafoglio. Quindi abbiamo sempre fatto degli accantonamenti più robusti perché non ci saremmo voluti trovare a fine anno a dover fare delle vendite importanti. Prima parlavo di una vendita almeno di 1 miliardo, 1 miliardo e 100, con degli impatti troppo forti sul conto economico. Siamo forse in condizione di poter dire che per fine anno dovremo chiudere un importo importante di sofferenze. Parlavo prima di 1 miliardo, 1 miliardo e 100, forse ancora di più, e sottolineo, ci aspettiamo adesso impatti marginali. Lo stesso criterio che abbiamo adoperato per il passato proporremmo portare avanti anche per il futuro. Quindi la nostra prudenza che abbiamo avuto in passato la teniamo ancora adesso. Per quanto riguarda il tax rate, oggi come oggi, per una serie di motivi, siamo a condizioni sicuramente molto, molto risicate. Per il prossimo anno ci aspettiamo il 20%, attende potrebbe essere un 25%.
Vale.
Può ripetere la domanda gentilmente?
Il 5%, scusi, adesso mi ero dimenticato un pezzo per strada. Parlava il 5% su dati ovviamente del 2022. Quindi grosso modo sono 100 milioni mal contati. In termini numerici stiamo parlando di questo.
Ok, e invece le moving parts del capitale nel quarto Q e nel 2023, e poi scusi se posso aggiungere un'altra domanda, l'ammontare di overlay che avete al momento?
Non ci sono impatti.
Ok.
Gli overlay sono circa 90 milioni.
Ok, grazie mille.
Abbiamo detto tutto, sì.
La prossima domanda è di Andrea Vercellone di BNP Exan. Prego.
Buonasera. Solo una chiarifica sulla guidance sui ricavi core dell'anno prossimo. Ha detto 1 miliardo trimestrale. La domanda è sulla base di quale perimetro? Il perimetro attuale o questo è un perimetro già al netto del merchant acquiring, del leasing, delle filiali che vanno al Desio e così via?
No, scusi, su questo perimetro ovviamente, cioè, non ho capito bene, dunque l'abbiamo fatto sull'attuale perimetro, escluso l'acquiring, perché l'acquiring esce fuori.
Ok, quindi l'attuale perimetro al netto delle commissioni relative al merchant acquiring.
Nel momento in cui l'acquiring a fine anno si chiude, evidentemente questo lo dobbiamo considerare fuori, perché sennò sarebbe un falso storico, insomma, se lo considerassimo venduto e considerassimo anche quello, evidentemente ci sarebbe che qualcosa non funziona.
Mentre gli altri deconsolidamenti che avete in programma non li avete ancora esclusi da questa guidance, o sì? Questa è la domanda.
No, adesso stavo cercando di fare un po' mente locale a quello che diceva, cioè di deconsolidamento di cui stiamo parlando mi pare che rimarrebbe solo il leasing.
Beh, ci sono anche le filiali al leasing.
Quelle le abbiamo già considerate, evidentemente tutta questa roba qui l'abbiamo già considerata fuori, perché per quanto riguarda le filiali, evidentemente anche se avranno, se l'operazione si chiuderà il prossimo anno, è evidente che li consideriamo già fuori del perimetro.
Ok, quindi tutto ciò che è stato annunciato lo avete
visto. Perché se non fosse così, è evidente che avremmo un po' taroccato i dati, no? Quindi è evidente che non si poteva fare diversamente, quindi tutto quello che abbiamo considerato fuori non ci sono nelle guidance, perché sappiamo che non produrranno più benefici.
Bene, però è importante per noi sapere che cosa avete escluso o meno.
Lei ha fatto una domanda assolutamente corretta, ma lei sa che non parlo per me, parlo per la storia di questa banca. È una banca molto prudente, quindi non l'avrebbe fatto proprio per stile.
E la seconda chiarifica è sulla cessione di crediti dubbi. Io mi ricordavo 2 miliardi e mezzo, ha detto adesso.
Sì, ricorda benissimo, abbiamo sempre parlato di 2 miliardi e mezzo perché parlavamo di sofferenze di UTP della vendita della piattaforma. Io l'ho detto prima, forse abbiamo parlato un po' velocemente, abbiamo anche tante cose, magari abbiamo rischiato di comunicare poco bene. Allora dividiamo tutto quello che è piattaforma UTP, che abbiamo detto che andrà il prossimo anno. Abbiamo parlato quest'anno di vendita solo delle sofferenze, abbiamo parlato di una vendita di sofferenze fino a un massimo di 1,5 miliardi. È possibile che per fine anno non si riesca a fare 1,5 miliardi, ma 1,2 miliardi, questo è possibile farlo. Il resto verrà rimandato al prossimo anno, quindi ricordo benissimo, ma è diviso in due momenti, perché non ce l'avremmo fatta a far tutto entro quest'anno. Non è che voglio scusarmi, però se lei guarda l'entità delle operazioni che abbiamo proposto, sono veramente molto molto consistenti e abbiamo un problema anche di tempistica.
Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è di Hugo Cruz di KBW. Prego.
Grazie del tempo che ci dedicate, ho giusto anch'io guidance per quello che sono i costi operativi, perché volevo capire meglio lo sviluppo per trimestre dei costi operativi, guidance.
Dunque, gli ridiamo, possiamo anche per trimestre, diciamo 6,50 grosso modo, questo è l'andamento, un trimestre per l'altro. 650 milioni, trimestre per l'altro. Grosso modo 2 miliardi e 6 per l'altro.
Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è di Noemi Peruc di Mediobanca. Prego.
Buonasera di nuovo e grazie per avermi dato la possibilità di fare altre domande. Ho due follow-up e una domanda. La prima follow-up è sulle NII Guidance. Volevo sapere quante missioni MRL include la vostra guidance per il 2023 e cosa intendete per scenari avversi che potrebbero appunto portare il costo dei rischi a 60-70 bips in termini di GDP tasso di disoccupazione. E infine volevo chiedere un aggiornamento sulla vendita del leasing e di SIFA. Grazie mille.
Sulla MRL lascio rispondere Roberto, che è più bravo di me. Per quanto riguarda gli scenari avversi, non abbiamo fatto una specifica riferita a qualche cosa di straordinario in un senso o nell'altro. Voglio dire, quello che volevo dire è che se lo scenario rimane stabile, voglio dire, in funzione a quello che vediamo oggi, evidentemente noi possiamo confidare su un costo del credito molto più contenuto, comunque in linea con quello che abbiamo. Qualora ci fosse una recrudescenza ulteriore, che oggi non è facile prevedere perché non ci sono previsioni specifiche, poi ci metta quello che vuole, ci può mettere dal costo dell'energia alla crescita dell'inflazione a problemi occupazionali, allora se ci dovessimo trovare di fronte a scenari diversi, più negativi rispetto a quello che oggi vediamo, noi oggi come oggi non riusciamo a prevedere un costo che superi 60-70 bips. Ovviamente però su questo punto oggi come oggi non abbiamo visibilità, mi sembra che nessuno abbia idee chiare su quello che può succedere il prossimo anno. A titolo assolutamente personale le devo dire che io personalmente, poi non so se è giusto o sbagliato, sono quasi più preoccupato di quello che sarà il 2024 che non quello che sarà il 2023. Per essere chiaro, ma detto questo mi fermo qua, nel senso che staremo a vedere quello che succede.
Ciao Noemi, sul MRL noi abbiamo previsto l'emissione che abbiamo già effettuato tra l'altro nel mese di settembre per un tier 2 per 400 milioni e abbiamo previsto un'emissione di circa 500 milioni, fra i 500 e i 600 milioni di senior l'anno prossimo e con questo dovremmo aver completato le nostre emissioni MRL anche nel 2023.
Dottor Montani, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, allora io vi ringrazio e per qualsiasi altra vostra esigenza o qualche ulteriore approfondimento che avete bisogno, i colleghi sono tutti a disposizione per darvi ulteriori chiarimenti, ulteriori risposte a eventuali ulteriori domande che non siete riusciti a fare o che vorrete fare per il futuro. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione e vi auguro una buona serata.